Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Benvenuti da Arnaldo Casale a questo nuovo appuntamento con Adesso in Onda. Abbiamo iniziato con un brano che si chiama Tema del Villaggio di Angelo Branduardi, tratto dalla colonna sonora del film Momo e poi contenuto proprio nell'album Musiche da Film. È un brano che i nostri ascoltatori ascoltano tutti i giorni, anche se non tutto. Questa è la prima volta che lo mandiamo in onda integralmente. Perché? Perché è la sigla iniziale del programma Il Vangelo del Giorno, che va in onda appunto da ormai 2 anni quotidianamente su Radio TNA, e si può anche ascoltare e leggere sul sito della diocesi www.diocesi.terni.it il Vangelo commentato dal vescovo Vincenzo Paglia, che è proprio l'ospite della puntata di oggi, che ringraziamo moltissimo.
Grazie, un augurio anche a tutti gli ascoltatori.
È un evento, insomma, avere oggi come ospite il nostro vescovo, che insomma, con cui celebriamo un grande evento, perché proprio oggi, il giorno in cui registriamo questa puntata, il 16 aprile di 10 anni fa, Vincenzo Paglia arrivava come vescovo di Terni Narnia Melia, faceva il suo ingresso ufficiale. Oggi siamo proprio qui, a casa del vescovo, sì. Siamo ospiti, perché siamo in Curia, in particolare siamo anche nella sede proprio distaccata, possiamo dire, di Radio TNA, che è la sede dell'ufficio del sito, quindi siamo allo stesso tempo ospiti e ospitati.
Sì, siamo quasi alla stessa ora dell'ingresso appunto dell'anno 2000, e per me è chiaro che cambiava completamente in un certo senso la vita, non solo la città ma anche l'impegno pastorale, e nessuno ovviamente prima di iniziare a fare il vescovo sa che cosa questo significhi. Per me certamente significava prendere, entrare in una terra e soprattutto mettersi al servizio di una chiesa che da tanti secoli vive e che deve continuare a comunicare il Vangelo, e doveva farlo questo proprio dal 2000, all'inizio di un nuovo ciclo storico, se così possiamo dire. C'era e c'è l'eredità del Concilio, erano passati ormai 26 anni dalla chiusura del Concilio. Monsignor Quadri aveva portato questi testi, questo spirito, qui nella diocesi di Terni, Narni Amelia. Monsignor Gualdrini per tanti anni aveva poi come coltivato questa dimensione conciliare, ed ecco, ora toccava anche a me irrobustire quanto era nato, e dovevo irrobustirlo in un momento di particolare significato. Non terminava solo un secolo e ne iniziava un altro. Soprattutto Terni stava vivendo un momento di passaggio particolarmente significativo. Il passato non poteva più tornare con tutto quello che aveva significato, e un nuovo periodo stava iniziando, e non iniziava così senza il rischio di ogni nuovo inizio, ma le promesse, le aspettative erano tante, e il contributo di tutti doveva essere messo in atto perché il futuro fosse perché il futuro iniziasse in una maniera piena di speranza, piena di prospettive.
Ha citato i suoi due predecessori, i suoi immediati predecessori, Monsignor Santo Quadri e Monsignor Gualdrini. Una cosa che si è verificata appunto 10 anni fa esatti, ma che poi è continuata nel tempo, è stato proprio vedervi tutte e tre insieme. Lei sì. Ha fatto questa cosa che è una novità per Terni, non era mai successo che i tre vescovi si riunissero, e insomma nel corso di 10 anni è successo tante volte.
Ed è stato importante perché la guida di una chiesa in realtà non è mai un uomo, è sempre il Signore, il suo spirito e il buon pastore, lui che ha dato la vita anche per questa chiesa di Terni, Narni, Amelia, e i vescovi che si succedono. E questa volta è stato bello appunto vederci tutti e tre assieme. Comunque i vescovi che si succedono esprimono e devono cercare di incarnare, di vivere quella dimensione pastorale appunto che il Signore Gesù porta e sostiene, vorrei dire, in prima persona. Certo, ciascuno ha una sua peculiarità, delle sue caratteristiche, e tuttavia quel che conta è, e lo è prima, oggi e anche domani, quel che conta è cercare di radunare e di rendere sempre più forte questa famiglia della Chiesa che è chiamata appunto a comunicare il Vangelo di sempre, agli uomini di oggi con il linguaggio di oggi. E questa è stata la grande sfida che io dovevo raccogliere, come dire, il Vangelo di sempre in un momento così delicato e particolare della storia di questa nostra città, di questa nostra diocesi e anche di questo nostro paese. E una cosa è stata chiara fin dall'inizio: la centralità della domenica e della liturgia eucaristica, perché questa a mio avviso è la foto, se così posso dire, o la carta d'identità, o il momento nel quale la Chiesa manifesta se stessa. Ecco perché immediatamente mi sono messo all'opera per radunare i cristiani attorno alla messa della domenica, tanto più che qui a Terni la pratica domenicale era piuttosto bassa, e questo non poteva non incidere nella qualità e nella tonalità di una chiesa diocesana. Devo dire grazie a Dio che dopo 10 anni i numeri non significano molto, e tuttavia poter constatare che dal quasi 3% di crescita di frequenza mi pare un piccolo risultato, ma al di là di questo soprattutto mi pare cresciuta la coscienza, ecco, della centralità della messa della domenica nella nostra Chiesa diocesana. Le stesse liturgie, nonostante i molti limiti che ancora si notano, hanno un nuovo calore, un nuovo colore, una nuova gioia, nuovi segni l'hanno arricchita, e secondo me questo è straordinario, come pensare che la comunione qui nella nostra diocesi ordinariamente si fa sotto le due specie, è uno di quei segni che stanno ad indicare quanto la vitalità e il rinnovamento di una Chiesa quanto dipendano dal rapporto con Gesù. Ecco, rimettere al centro Gesù, questa è stata e continua ad essere la mia vera passione, la mia vera determinazione, a partire da me stesso.
Questo già abbiamo fatto un primo bilancio, almeno su questo versante, sul fronte della messa, che è stato al centro poi anche delle assemblee ecclesiali di questi anni. Facciamo un bel passo indietro, proprio molto, molto lungo. Vi voglio partire proprio dall'inizio, perché in questi 10 anni abbiamo conosciuto Monsignor Vincenzo Paglia in tanti aspetti. Forse c'è ancora qualcosa che i ternani non conoscono. Io voglio parlare proprio dell'inizio, della sua infanzia. Ogni tanto ce ne parla sua madre quando viene, ci racconta che già da bambino gli piaceva la messa, gli piaceva comunque fare.
Sì.
Come è nata? Come il rapporto con la religione che aveva anche appunto da bambino?
Ma infatti è curioso, il rapporto con la fede, direi anche con la chiamata al sacerdozio, nella mia vita è strettamente legata alla messa. In effetti è vero, io da bambino a casa celebravo, certo avevo davanti a me l'esempio di mio zio prete, ma non solo su lui, anche tanti altri, e francamente ero affascinato dalle messe della domenica, dai tanti fedeli, piccoli, grandi, uomini, donne, che si radunavano attorno all'altare per questo momento assolutamente straordinario, unico, che poi confrontavo anche con le feste popolari, che vedevano raccogliersi un paese, a volte una città. Ecco, tutto questo mi ha come toccato profondamente e mi piaceva poter contribuire. Ecco perché la mia vocazione al sacerdozio è strettissimamente legata, direi, alla messa, all'assemblea, alla comunità che si raduna, all'ascolto della predicazione tesa appunto a dare contenuto e parole a questo popolo che si radunava. L'ho vissuto poi ovviamente nei miei anni di parroco a Santa Maria Trastevere, in particolare l'ho vissuto con un'intensità straordinaria, unica, nell'esperienza della comunità di Sant'Egidio, che ho visto crescere, espandersi e portare tanti frutti, e devo dire oggi a 10 anni l'ho visto anche qui nella diocesi di Terni Narnia Melia. Ho visto irrobustirsi, crescere un popolo, rendersi più consapevole della missione che il Signore affida, e senza dubbio, vivendo la celebrazione eucaristica, ci si accorge quanto ciascuno di noi non possa salvarsi da solo. Ci salviamo assieme. La domenica è un po' l'immagine della salvezza, e si capisce ancor più che non siamo chiamati a vivere per noi, ciascuno a pensare per sé, ma tutti insieme per lodare Dio e per metterci al servizio di un mondo, di una società che vogliamo sempre più giusta, sempre più sana, direi in qualche modo sempre più irrobustita e irrorata dal sangue dell'amore evangelico. Ecco, questo a me pare una delle costanti della mia vita, una delle grandi gioie che io ho potuto toccare anche qui, in questa straordinaria esperienza di vescovo a Terni Narnia Melia.
Quindi la comunità come anche antidoto all'individualismo,
esatto,
alla spiritualità individualista. Ecco, lei ha pregato anche della società. E lei è diventato prete in un momento caldissimo, importantissimo per la storia italiana e per la storia della Chiesa, cioè negli anni subito dopo il Concilio e nel 68. Lei è diventato prete nel 70,
sì,
quindi
esatto,
erano 2 anni dopo il 68. Cosa ha rappresentato per lei vivere quel momento storico, proprio nel momento della sua formazione sacerdotale?
Per me è stata una grazia, perché c'erano come due grandi tensioni, due grandi prospettive, due grandi forze. Il Concilio appena terminato per la Chiesa e questa spinta utopica propria di quegli anni. Ebbene, la combinazione di queste due dimensioni è stata anzitutto per me la nascita di Sant'Egidio, quindi un bel 68, una bella Chiesa, una straordinaria visione sul mondo, E io ricordo in quegli anni, quando chiesi di andare in periferia, perché a Roma, perché volevo assieme agli altri rendere la Chiesa non una istituzione fredda, ma volevo dare il mio contributo a renderla una comunità, una comunione di fratelli, di sorelle. Per questo è il servizio ai più poveri, ai più semplici, e di qui impegnarsi ad una giustizia, ad una pace, ad un incontro anche tra i popoli. E a Terni ho continuato questa stessa prospettiva, non c'è dubbio. Io ho voluto e voglio tuttora sognare un mondo diverso con questa Chiesa diocesana della quale faccio parte, che il Signore mi ha chiamato a servire. In questo senso c'è una sorta di santa irrequietezza, cioè di non sedermi mai, nel senso di non, come dire, di non cedere alla rassegnazione. Sono diventato vescovo in un momento nel quale il mondo cambiava secolo. Purtroppo siamo entrati in questo secolo un po' a occhi bassi, un po' spenti, e io ho voluto, ho cercato, poi a volte ci sono riuscito, a volte no, ho cercato però di sognare un mondo diverso a partire di qui. Ho sognato e sogno una Chiesa che non sia ripiegata su se stessa, ma che senta l'obbligo, il dovere, la gioia, oltre che la fatica, di cambiare la società nella quale vive. Non amo una Chiesa che pensa a sé, perché non mi pare una Chiesa evangelica. Amo una Chiesa che si impegna per rendere la vita di tutti, particolarmente dei più deboli, una vita più serena. E allora l'immagine cara a Papa Giovanni della Chiesa come la fontana del villaggio che cerca di dissetare tutti, ecco, questa è un'immagine per me molto cara. E allora per un verso ho cercato, e qui ho un aspetto, ho cercato di rendere belle le chiese, spesso non curate, un po', come dire, un po' naif, un po' sciatte, fredde, senza colore. Ecco, io ho cercato di rendere belle le chiese, anche e soprattutto quelle nuove, a partire dalla, o di restaurare le antiche, a partire appunto dalla cattedrale. È indispensabile che assieme a una bella messa ci sia anche una bella chiesa, e su questo tante iniziative abbiamo portato avanti nella nostra diocesi, tanto che è nata un'esperienza di nuova committenza davvero del tutto straordinaria.
Ecco, non è soltanto la bellezza e l'arte che lei ha riportato in chiesa, e inserendosi con un movimento, no, recente, perché per secoli, per almeno 200 anni, no, gli artisti hanno in qualche modo si sono allontanati dalla chiesa.
Esatto.
E adesso sta ritornando questo, e da questo punto di vista la diocesi di Terni sotto il suo episcopato è stata capofila in Italia nell'arte sacra.
Proprio perché credo che le chiese, gli edifici in questo caso, debbono essere lo specchio della realtà della comunità che in esse vive, e debbono aiutare la comunità ad essere bella in una maniera ambiziosa, appunto artistica. Ecco perché ho ritenuto opportuno chiamare degli artisti, coinvolgendoli, creando un po' questo circolo virtuoso di una nuova committenza artistica che rendesse le chiese dei segni di Dio sulla terra. La storia dell'Umbria è maestra in questo. Basti guardare le cattedrali delle nostre città, anche o le chiese anche di tanti piccoli paesi. Ebbene, luoghi belli, artisticamente qualificati, stanno a significare la nobiltà di una fede che non si accontenta della banalità. E oggi noi abbiamo bisogno di una fede che sia forte, vorrei dire ambiziosa, che vuol dire desiderosa di trasformare il mondo spesso grigio in un mondo di feste, di gioia per la comunione che viviamo.
tra l'altro appunto il ciclo francescano di Stefano Di Stasio di Santa Maria della Pace è proprio il terzo ciclo francescano al mondo, dopo gli altri due che sono tutte e due in Umbria, da Montefalco e Assisi.
E questo è una osservazione, una considerazione che sto facendo da tempo, ed io vorrei appunto che la nostra valle ternana si qualificasse come una valle appunto del martirio francescano. Tra l'altro non è solo un caso che ad Amelia abbia soggiornato per alcuni mesi anche padre San Massimiliano Kolbe, e quindi in questo senso recuperare questa memoria storica dei protomartiri francescani a livello culturale, a livello artistico e a livello spirituale. Verranno tra poco anche le reliquie presenti a Coimbra dei sette martiri che porteremo qui il 12 giugno prossimo e le porremo nella chiesa di Sant'Antonio, come a sancire questo nuovo nome da dare alla valle di Ternia.
Tanto Sant'Antonio fu in qualche modo proprio convertito al francescanesimo dall'esempio dei protomartiri francescani ternani.
Lo chiariremo bene nel convegno che si darà proprio in quel giorno. Ecco, riportare a memoria questa tradizione significa anche cercare di comprendere quanto il messaggio di Francesco non sia relegato solo nel passato, ma ci coinvolga ancora oggi in questi nostri giorni. Ed è significativo che proprio anche la testimonianza di San Francesco ci aiuti ad alzare lo sguardo e a sognare in questo primo decennio, a sognare un mondo nuovo dopo che questo primo decennio è passato con problemi e tragedie gravissime. C'è bisogno di ritornare a sognare un mondo ampio, senza frontiere, un mondo che dia speranza a tutti.
Ecco, lei appunto prima citavamo il 68 all'inizio del suo mandato da prete, e il suo episcopato è iniziato a pochi mesi da una delle tragedie che ha in qualche modo cambiato la storia, è segnato un intero decennio. Sono stati 10 anni duri, 10 anni segnati dal terrorismo, dalla guerra, da un momento in cui la Chiesa è stata un punto di riferimento importante da questo punto di vista, ma il mondo è tornato indietro di decenni, possiamo dire.
Ma certamente, al di là adesso del calcolo dei ritorni indietro, certamente il mondo di oggi appare rassegnato, appare come spinto nella speranza, appare come, come dire, un po' grigio, se così posso dirlo,
che non sogna più.
E allora c'è bisogno appunto di rompere questo guscio, questo ripiegamento, ed ecco perché c'è bisogno, a mio avviso, ed è questo uno dei termini fondamentali, di ritornare ad ascoltare il Vangelo. Il mondo cambia se il mio cuore cambia, e il mio cuore cambia se ascolta il Vangelo. Di qui la tenacia con cui ho iniziato e continuerò a fare di spezzare il pane della parola di Dio nella nostra diocesi. È stato un altro dei termini che hanno accompagnato questi 10 anni.
Dall'inizio la distribuzione del Vangelo a tutti i ternani, non a tutte le famiglie, ma a tutti i ternani hanno avuto i quattro Vangeli dalle mani del Vescovo in questi anni.
Io penso che sia uno dei compiti fondamentali del Vescovo. Spezzare, quindi, come dire, aiutare tutti ad ascoltare il Vangelo e a farlo entrare nel proprio cuore. È come cibarsi di un'energia che ci fa scardinare le chiusure, che ci dà non solo parole nuove, quelle di Dio, ma anche pensieri nuovi, quelli di Dio, e un'energia nuova, quella stessa di Dio. Ecco perché il cammino che ci sta davanti non è un cammino, come dire, segnato già in maniera rassegnata o in maniera scontata. Io vorrei che la parola di Dio ci scaldasse il cuore, ci sorreggesse nel cammino e fosse davvero la luce, come dicono i salmi, dei nostri passi. E questa è la condizione per un futuro più saldo e più ricco della comunità cristiana. E ne ho fatto uno dei cardini anche del mio ministero pastorale. Il futuro del mondo dipenderà se gli uomini e le donne di questo nostro tempo saranno meno nuovi oppure vecchi del loro egocentrismo.
Senti, momento adesso, in questi giorni, in queste settimane, stiamo vivendo un momento molto drammatico anche per la Chiesa. Per certi versi si dice, qualcuno dice che la Chiesa è sotto attacco, altri comunque c'è un clima di ostilità in qualche modo, anche di sfiducia. Come si può uscire da questo clima? Cosa abbiamo la speranza? Anche?
Anzitutto la Chiesa è stata e sarà sempre sotto attacco. Gesù ce l'ha detto chiaramente: vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. E i lupi traversano i tempi, la storia, e quindi ci sono anche oggi. Hanno assunto una o l'altra degli azzannamenti, se così posso dire. C'è adesso questa questione sulla pedofilia. Anzitutto è veramente ingiusto e ingiurioso attaccare il Papa Benedetto, che è stato il primo che vi ha posto mani. Certo, sono cambiati i tempi, è vero che in passato possono esserci state leggerezze. La pedofilia è un crimine orribile, un peccato gravissimo, quindi va combattuto in ogni modo. Su questo non si deve discutere, anzi, a mio avviso il capitolo dovremmo aprirlo su tutti i fronti, sull'intera società. Chi di noi, per esempio, non sente il dramma, faccio un solo esempio, della prostituzione minorile, e chi non sente il dramma di tanti bambini violentati nelle case da parenti, genitori, eccetera. Quindi semmai dobbiamo affrontarlo con grande consapevolezza. Certo, non lo affrontiamo se vogliamo, in maniera, come dire, se volendo colpire chi deve essere colpito, colpiamo tutto la Chiesa, facendo di ogni erba un fascio. Io anzi voglio dire, qui ne ho parlato con i preti, con i nostri preti, i miei preti qui di Terni, Narnia, Melia, esortandoli a non scoraggiarsi, anzi a recuperare il desiderio, la forza del loro ministero, cioè di mettersi al servizio di tutti. Io credo che questo sia un tesoro preziosissimo. Ci sono nel mondo centinaia di migliaia di preti che vanno esortati a continuare a vivere la loro vita non per se stessi ma per gli altri. Ecco perché questa battaglia va vinta mostrando grandezza e non scendendo a scaramucce che spesso mostrano tutt'altro interesse di quello di difendere le vittime, spesso anzi vogliono solo contrastare una autorevolezza, dare, come dire, colpi bassi, perché si possono, come dire, umiliare questa o quella persona. In verità io credo che questo momento sia un momento certo di riflessione per la Chiesa, per prendere decisioni consapevoli, anche severe, ma nello stesso tempo noi dobbiamo come risvegliare in noi la profezia di una Chiesa che vuole il bene di tutti, particolarmente dei più piccoli e dei più deboli. E questa è la vera risposta: essere ancora più generosi nello spendere la propria vita per gli altri. Io credo che questa prospettiva, che è la prospettiva di sempre, penso ai tanti martiri di oggi, ai martiri di quelli che sono uccisi effettivamente in Pakistan, in Sudan, in tante altre parti.
Non abbiamo citato prima perché non avevamo tempo, ma ci siamo, lei è stato anche compagno di seminario di Don Andrea Santoro.
Di Don Andrea Santoro, ucciso qualche anno fa in Turchia. Ci sono tanti preti che danno la vita fino al sangue e tantissimi altri che danno la vita cercando appunto di preoccuparsi per gli altri. È un po' come i tanti preti che in tante fontane del villaggio pensano a dissetare milioni e milioni di piccoli, di grandi, di sani e di malati che hanno bisogno di conforto e spesso non lo trovano. E i preti spesso sono come questi angeli che in maniera gratuita vivono la loro vita al servizio di tutti.
Quindi la Chiesa ha ancora più il dovere di testimoniare tutto questo, magari anziché rispondere a polemiche.
Ma non c'è dubbio, noi non siamo chiamati a, come dire, a difendere anzitutto la nostra onorabilità.
Anche perché tra l'altro Giovanni Paolo II ha dimostrato che la Chiesa è capace anche di chiedere perdono.
Ma non c'è dubbio, ci sono certamente preti che hanno sbagliato, come in tutte le società, anche nella Chiesa. Ma la Chiesa non è chiamata anzitutto a difendere se stessa. La Chiesa è chiamata anzitutto a spendere se stessa per la vita di tutti, a spendere le proprie energie per salvare tutti. Ecco perché non possiamo permetterci di perdere tempo a sterili difese. È necessario, se bisogna chiedere perdono, dobbiamo chiederlo con grande coraggio. È indispensabile prendere decisioni che evitano e sradicano questa sporcizia che c'è nella Chiesa, ma ancor più dobbiamo essere decisi nel vivere la nostra missione di comunicatori dell'amore di Dio, anche appunto a costo del martirio.
Bene, questo mi sembra molto importante. Abbiamo quasi finito, ma prima di chiudere ci sentiamo un altro brano che è sempre dalla colonna sonora del Vangelo ogni giorno, il Momo e Cassiopea, sempre tratto da Momo, sempre di Branduardi. Lo ascoltiamo e poi chiudiamo la nostra intervista con il Vescovo Paglia. Questo era appunto Angelo Branduardi, che tra l'altro è stato a Termini per San Valentino, è stato un ospite molto importante, ha fatto un concerto dedicato proprio, non a caso, a San Francesco.
Esatto.
Un bel dialogo avuto sul palco con il Vescovo, tra l'altro lo potete riascoltare anche sul nostro sito www.diocesi.termini.it, la registrazione, una serata molto, molto bella, 2 anni fa, con Angelo Branduardi.
Sì, ecco, approfitto per questo per dire che appunto San Valentino.
Ci sarebbero tante cose da dire,
un patrono oggi, straordinario,
il santo dell'amore, non solo il santo degli innamorati. Questo è stato un grande processo
e abbiamo voluto che questa ricorrenza significasse anche una occasione per scoprire la profondità dell'amore in tutti i suoi versanti, ed ecco perché anche qui i tanti premi dati a personalità significative di questo nostro mondo, l'impegno a rendere la festa dei fidanzati, uno della promessa, un'occasione molto più profonda. Ora partecipano in maniera robusta da tutta Italia, anche da fuori,
e vengono preparati prima,
e ecco, vengono preparati eventi, con, appunto, soltanto... con conferenze, incontri,
i convegni poi, storici anche su San Valentino, sono stati importanti per riscoprire anche della figura storica.
Non c'è dubbio che questo patrono, questo santo, ci chieda a noi di irrobustirci in questa prospettiva dell'amore, ed ecco perché l'altro termine dopo l'Eucaristia, la parola di Dio, l'altro termine che può delineare la vita di questi anni è l'attenzione ai più poveri, la via dell'amore.
Non a caso San Valentino è il nome della mensa che lei ha fatto, è stata, esatto, una delle prime cose che ha fatto appena arrivata a terra.
Esatto, pensare a chi non aveva da mangiare, e abbiamo creato questa mensa come segno di un nuovo approccio verso la società. La Chiesa non ha progetti organici sulla società, ma certamente noi abbiamo il compito di mostrare una via, e a tutti, anzitutto ai cristiani, ma poi a tutti gli uomini di buona volontà, ho voluto e vogliamo continuare a mostrare quanto la via dell'amore sia quella da percorrere per rendere la società più umana, più giusta e anche più bella. Ecco perché tante opere di carità sono cresciute e si sono sviluppate sia qui a Terni ma anche altrove, si è allargato l'orizzonte nei Balcani, in America Latina, in Africa, in tante altre parti, proprio per sottolineare quanto l'amore evangelico spinge in maniera irresistibile ad accorgersi anzitutto dei poveri e dei deboli. Pensa agli anziani, molte sono le iniziative anche per venire incontro ai tanti anziani soli.
Ecco, perché la povertà non è solo la povertà materiale, questa è stata un'altra sua linea profonda, no? La povertà
è la povertà che vuol dire solitudine, che vuol dire abbandono, che vuol dire emarginazione, che vuol dire disattenzione, subire le disattenzioni, vuol dire carcerati, che vuol dire malati, vuol dire zingari, stranieri. Ecco, c'è come da, e questo è un cammino lungo che continua per tutta la vita, cioè come da mettere in atto questa forza d'amore gratuito che San Valentino ha vissuto in prima persona e che ha come deposto nel cuore di questa Chiesa. Ecco, c'è come da liberarla dalle chiusure e dalle catene, e perché si sprigioni attraverso di noi e coinvolga i più poveri, i più deboli, perché sentano di non essere soli, di non essere abbandonati. La famiglia di Dio sogna il futuro del mondo non da sola, ma assieme ai più poveri e ai più deboli. Ed è di qui che scopre allora una responsabilità nei confronti della società intera. Anche questo, che risponde alla quarta lettera pastorale, anche questa è una dimensione nuova che a me pare importante sottolineare. La Chiesa si sente responsabile della società nella quale vive, e sentirsi responsabili vuol dire non solo curare il proprio recinto, ma uscirne per interessarsi di tutto, per poter dire la sua parola amorevole, non certo di, come dire, di orgoglio, ma la sua parola umile, di quale a suo parere è la via da seguire perché tutta la città, perché l'intera società ritrovi la sua anima, ritrovi la sua speranza, ritrovi in qualche modo il suo futuro. Diverse iniziative sono partite proprio a Terni per diffondersi poi alla regione e anche oltre, proprio per offrire questa prospettiva per certi versi anche nuova, ed è la riscoperta del bene comune come una responsabilità da dare non solo alla politica ma a tutte le istituzioni, Chiesa compresa. E noi ci siamo fatti parte attiva per convocare le istituzioni della città, gli uomini e le donne di buona volontà, per metterci, come dire, attorno a un tavolo e riflettere: qual è il futuro della nostra città? quali sono le priorità che dobbiamo affrontare, come evitare frantumazioni, smembramenti, polverizzazioni che alla fine non giovano a nessuno e tantomeno alla collettività. Ecco, questa passione per ridare un'anima alle diversità, che tali devono anche restare, ma come ridare un'anima che in qualche modo le raccolga e le renda tutte responsabili in maniera congiunta del nostro futuro? Ecco, questo direi è quello che ci aspetta negli anni prossimi. Sono passati 10 anni, abbiamo percorso un cammino, a mio parere straordinario, i limiti tantissimi ovviamente, le richieste di perdono per le disattenzioni, per le inefficienze, per le dimenticanze, sono tante da fare, e tuttavia io credo che davanti ai nostri occhi abbiamo trovato e abbiamo nelle nostre mani un bagaglio adeguato che ci permette di aiutare a questa nostra città e a questa nostra regione di traversare quel guado che ancora ci impegna per giungere a quella riva nella quale possiamo guardare i decenni che verranno con maggiore serenità. La crisi finanziaria, economica, anche politica internazionale non ci è estranea. Su alcune dimensioni poco possiamo intervenire, ma ce ne sono altre che ci chiamano tutti in prima persona, personalmente e come istituzioni. È qui il banco di prova del nuovo decennio, un decennio che deve vedere persone singole, gruppi e istituzioni come in una nuova alleanza per pensare assieme quel futuro che può essere realizzato solo appunto assieme, rispettando le diversità, ma ritrovando un sogno comune.
Tra l'altro, da questo punto di vista, bei muri l'ha abbattuti là in 10 anni, perché in una città in cui storicamente c'è sempre stato un forte conflitto tra il mondo cattolico e il mondo laico, prima era una città massona, poi è diventata una città comunista, adesso possiamo dire che in questi 10 anni la Chiesa è diventata un punto di riferimento civile, appunto non solo religioso per tanti. Questo le è costato anche alcune critiche spesso, perché adesso non possiamo dire tutto, ma citiamo anche la vertenza del Magnetico, in cui la diocesi è stata protagonista, recentemente la crisi della Basel, ma il centro sulle cellule staminali, una cosa importantissima da un punto di vista scientifico, di cui lei si è fatto promotore. Tra l'altro ricordiamo anche che le cellule staminali, che sono state al centro di tante polemiche, lei in qualche modo ha trovato una terza via tra le due polemiche, sì. No? Che a chi dice sì e chi dice no, lei ha trovato invece il modo di utilizzarle in modo anche coerente con il cristianesimo.
Ecco, io questo devo ringraziare la mia vita qui a Terni, la passione che con tanti abbiamo vissuto appunto per ridare speranza a questa città. In questo momento di passaggio non siamo stati con le mani in mano, perché i problemi emergevano gravissimi. Ha citato quello dell'acciaieria, poi è venuto il problema del polo chimico, stiamo ora trattando questioni delicatissime per la Basel, poi c'è il problema della crisi dell'industria, la crisi economica che coglie tante piccole aziende, il problema della urgenza dell'innovazione. Ed ecco allora anche qui il centro per le cellule staminali adulte. Ecco, tutto questo mostra quanto sia efficace il ritrovarsi assieme al di là delle differenze per edificare una città che risponda in maniera robusta, o quantomeno la più robusta possibile, alle sfide del futuro. Le sfide sono enormi e sono a volte davvero dure. Il futuro di una città non è scontato. Abbiamo assistito nella storia a città scomparire. Noi vogliamo che la nostra città, che questa nostra terra, che questa nostra regione, non solo ovviamente non scompaia, ma possa dare il suo contributo per per affrontare queste sfide, che ormai sono sfide non più unicamente locali. Tutte le sfide, anche quelle locali, hanno un tono universale, ed ecco perché c'è bisogno di una creatività nuova, che sia una creatività, io credo, anche spirituale. La dimensione religiosa è essenziale per uno sviluppo robusto di un paese. C'è bisogno di una nuova creatività spirituale, di una nuova creatività culturale, e in questo anche le diverse iniziative che sono sorte, compreso il Festival Uomini e Religioni e tante altre iniziative culturali, sono indispensabili, perché il futuro va progettato, va pensato, va modulato, va, come dire, elaborato, e poi una crescita di solidarietà. Bisogna sconfiggere quel peccato comune a tutti, ma a Terni lo conosciamo bene, quello di rinchiudersi nel proprio piccolo mondo, nel proprio piccolo particolare.
Nella conca.
Sì, appunto, quella conca che sta dentro la testa prima che stare fuori, per trovare una solidarietà nuova tra noi, anche diversi, per affrontare con maggiore entusiasmo il futuro. Quindi spiritualità, cultura, un nuovo consenso sociale, credo siano i tre binari, ecco, sui quali possiamo costruire il futuro nuovo di questa nostra terra, di questa nostra regione, e questi tre binari debbono essere percorsi non solo da qualcuno, ma appunto dall'intera comunità.
Ecco, prima di concludere, io un altro paio di cose ce l'ho da chiedere, perché innanzitutto una ci riguarda proprio qui come radio, anche come sito internet, cioè la comunicazione. Lei è un giornalista iscritto all'Ordine, ma a parte il fatto che è iscritto all'Ordine, che pubblica da sempre, no, su molte testate, però noi giornalisti spesso scherzando diciamo che lei, quando fa le omelie di iniziative pubbliche, oltre a darci la notizia, ci dà anche il titolo, perché è particolarmente bravo a cogliere anche, no, l'anima, la cosa più interessante, e appunto qui ne siamo una testimonianza diretta. Adesso ci sarà proprio nei prossimi giorni un convegno della CEI sul digitale, no? Sulle nuove tecnologie. In realtà per Terni il digitale non è una nuova tecnologia, perché sono quasi 10 anni che è una cosa su cui lei ha puntato molto, lo sviluppo, la nascita dello sviluppo del sito è stato grande, così come degli altri mezzi di comunicazione.
Questo è stato come una conseguenza logica della attenzione che volevo porre, che continuo a porre, sulla comunicazione del Vangelo. Il Vangelo richiede la trasmissione, richiede la comunicazione in tutte le maniere, in tutti i modi. Ecco perché anche la radio, il sito internet o la televisione o qualsiasi maniera possa essere utile, deve essere messa in atto. Ed è chiaro che come ogni mezzo umano comporta in sé un'ambiguità. Ma proprio qui è la grande sfida: come guidare, come gestire questi mezzi perché raggiungano la mente e il cuore delle persone. Quindi non basta una tecnica, non basta seguire in maniera fredda magari le regole per la comunicazione. Qui c'è bisogno di far passare dentro le onde o dentro il digitale quel cuore caldo, quella mente creativa, intelligente, che il Vangelo richiede. Ecco perché nella vita della diocesi ho insistito, continuo ad insistere, che l'intera esperienza possa entrare e correre, o meglio scorrere, dentro questi mezzi di comunicazione, creando quel circolo virtuoso che è appunto chi parla, chi ascolta, chi risponde, chi accoglie, e chi appunto rimette in circolo il pensiero e anche la vita. E, insomma, sono un po' come questi mezzi, sono un po' come le vene nel corpo: se non ci sono, il sangue non cammina.
di sangue qui ce n'abbiamo. Per chiudere proprio il cinema, lei ha citato, lei ha fondato un festival cinematografico, sì, insomma, non da poco, Popoli e Regioni. Tra l'altro, lei è stato anche, appunto, prima di fondare il festival Popoli e Regioni, a seguito, questo anche non l'abbiamo citato, ma era lungo, insomma, lei con Giovanni Paolo II aveva preparato lo storico incontro di Assisi nel 1986, Uomini e Regioni, poi con la comunità di Sant'Egidio. Tutti gli anni ne avete fatti dall'87 a oggi, sì, l'ultimo è stato a Cracovia, ogni anno questi incontri. Poi questa cosa, gli incontri uomini e regioni, che erano incontri spirituali e culturali, con il Festival Popoli e Regioni sono diventati anche artistici e cinematografici. Tra l'altro, sì, possiamo citare velocemente anche l'amicizia con Roberto Benigni dai tempi di Pinocchio, che lei ha benedetto anche il set di Pinocchio, no? Sì. Quando è stato inaugurato, poi ovviamente è venuto nel 2006 a fare il Cantico dei Cantici in esclusiva assoluta. Insomma, col cinema c'è un rapporto molto stretto. Io le volevo anche chiedere cosa le piace guardare al cinema. So che gli piace Verdone, per esempio, sì, che non a caso nell'anno sacerdotale ha fatto un film,
devo dire un bel film. E tra l'altro poi domattina proietteremo un altro film su un prete nelle scuole, ma io credo che,
ecco, una rassegna che riguarda, lo citiamo, Romero, che apre la rassegna a 30 anni dalla morte, e poi ci sarà Pino Puglisi,
ma come anche la rassegna fatta su tutti i film su San Francisco. Io credo che il cinema sia un linguaggio straordinario, un linguaggio che riesce a toccare, che riesce a dire cose altrimenti indicibili. Allora anche il cinema diventa, come dire, una grazia per poter trasmettere quelle dimensioni profonde dell'uomo che a volte le parole non riescono a offrire. In questo rientra il discorso intero dell'arte in tutte le sue manifestazioni. Questa dell'arte cinematografica, non c'è dubbio che è un'arte straordinaria, in questo caso, a mio avviso, come dire, immessa in questa tensione a unire i popoli attraverso quelle profondità spirituali che li caratterizzano. Ecco, il cinema in questo caso diventa uno strumento non solo di comunicazione, ma anche di comunione, di fraternità tra i popoli. L'arte non mette mai gli uni contro gli altri, li aiuta a capire perché scende in profondità. Ecco perché credo molto a queste manifestazioni, in particolare a questa di Uomini e Religioni, appunto, perché l'arte che scende a cogliere le dimensioni profonde dell'uomo e dei popoli aiuta a liberare un'energia di pace che altrimenti resterebbe nascosta. Ecco perché a me fa molto piacere che questa iniziativa, dopo pochissimi anni, abbia tuttavia varcato abbondantemente non solo le frontiere della nostra regione, ma anche le frontiere del nostro paese. Il che promette bene, il che vuol dire che abbiamo immesso un piccolo seme di comunione tra i popoli anche attraverso l'arte cinematografica.
Anche perché tra l'altro le comunità degli immigrati, questo è stato molto importante, dal 2005 il festival ha avuto anche questo ruolo, quello di far integrare, di aiutare l'integrazione, ma materialmente, pensiamo alla comunità polacca che ha fondato un'associazione dopo aver partecipato al festival, e così tutte le comunità, quindi effettivamente ha avuto un ruolo anche sociale questo festival. Siamo, durante in questi giorni c'è l'esposizione della Sindone a Torino, e c'è anche lì in quell'occasione una mostra sul cinema di Gesù, c'è un'immagine di Gesù anche cinematografica che l'ha colpita particolarmente nella sua vita, che l'ha segnata in qualche modo?
Ma io credo che non c'è dubbio che la Sindone resta un'icona che colpisce, che tocca. È davvero un telo che raccoglie la tragedia del figlio di Dio e di tutti colpiti dalla
condannati a morte.
Questo secondo me, ed è per questo ed è il motivo per cui milioni di persone vanno a visitarle. Poi il volto di Gesù, non finiremo mai di contemplarlo, di dipingerlo, di rappresentarlo. È talmente ricco di sapienza divina, umana, estetica, drammatica, che fino alla fine della storia, io credo, gli artisti e gli uomini semplici sono chiamati a contemplarlo e a riviverlo con le tonalità tipiche poi di un tempo. Io devo dire, mi segnò in particolare il film su Gesù di Pasolini, che per me resta una delle realizzazioni cinematografiche su Gesù più alte fatte sino ad oggi. Tra l'altro è impressionante che non ci sono parole altre rispetto a quelle del Vangelo, e già questo da una tonalità particolare a questo film, che tra l'altro Pasolini concepì poi proprio qui
in Umbria
ad Assisi, mentre si trovava in un momento di ritiro presso la Procivitate. E credo che proprio l'immagine di Gesù è quella che sta davanti a noi, che resta la grande sfida per ogni uomo all'inizio del millennio, dopo questo fine di questo decimo anno del millennio. Io credo che due domande, se potessi farle, restano centrali per me, per questa Chiesa e per il mondo, e sono due domande che Gesù stesso ha fatto ai suoi discepoli: voi chi dite che sia il Figlio dell'uomo? Tu chi dici chi è Gesù? E l'altra, simile o forse identica: ma tu mi vuoi bene più di costoro? La domanda dell'identità di Gesù e la domanda dell'amore, io credo siano le grandi domande della vita di ogni uomo, e per me restano le domande più importanti della mia vita. E tutto l'impegno che auguro a me e a voi tutti, carissimi ascoltatori, è di sentirci ripetere ogni giorno quella stessa domanda: mi vuoi bene tu?
Grazie. Ci salutiamo con un brano che il Vescovo ha citato durante una famosissima intervista che ha rilasciato recentemente a Fabio Fazio, Dio è morto, la canzone di Guccini e dei Nomadi, che era stata proibita dalla RAI e invece era stata voluta da Radio Vaticana, giusto? E voi, lei ha raccontato che avevate scritto a Radio Vaticana
congratulandovi,
quindi una canzone significativa sicuramente.
Sì,
molto,
perché mostrava che in realtà l'umanità muore senza Dio.
Allora, con questa canzone ci lasciamo, e ringraziamo ancora moltissimo per questo tanto tempo che ci ha dedicato il Vescovo Vincenzo Paglia per festeggiare insieme i 10 anni di Episcopato. Ovviamente ci potete riascoltare, anche questa puntata la potete riascoltare su Radio Adesso, ma anche sul sito della Diocesi, www.diocesi.terni.it, insieme al commento quotidiano del Vescovo, che va in onda ovviamente qui su Radio TNA, che potete ascoltare e leggere sul sito della Diocesi. Ci salutiamo proprio con la canzone Dio è morto. Grazie ancora al Vescovo Vincenzo Paglia.
Ho visto la gente della mia età andare via lungo le strade che non portano mai a niente, cercare il sogno che conduce alla pazzia, nella ricerca di qualcosa che non trovano nel mondo che hanno già dentro, alle notti che dal vino son bagnate, dentro alle stanze da pastiglie trasformate, lungo le nuvole di fumo di un mondo fatto di città, essere contro ed ingoiare la nostra stanca civiltà. È un Dio che è morto ai bordi delle strade, Dio è morto nelle auto prese a rate, Dio è morto nei miti dell'estate, Dio è morto. Mi han detto che questa mia generazione ormai non crede in ciò che spesso ha mascherato con la fede, nei miti eterni della patria e dell'eroe, perché è venuto ormai il momento di negare tutto ciò che è falsità, le fedi fatte di abitudine e paura, una politica che è solo far carriera, il perbenismo interessato, la dignità fatta di vuoto, l'ipocrisia di chi sta sempre con la ragione mai col torto, è un Dio che è morto in tutti i campi di sterminio, Dio è morto coi miti della razza, Dio è morto con gli odi di partito, Dio è morto. Ma penso che questa tua generazione è preparata a un mondo nuovo e a una speranza appena nata, ad un futuro che ha già in mano, a una rivolta senza armi, perché noi tutti ormai sappiamo che se Dio muore per tre giorni e poi risorge in ciò che noi crediamo, Dio è risorto in ciò che noi vogliamo, Dio è risorto nel mondo che faremo, Dio è risorto, Dio è risorto.